Coplas del aire della cantante di origine messicana Olga Serpa. E noi restiamo appunto al Messico, dove un recente omicidio sta portando alla luce un fenomeno di violenza che passa dai social media. In questo caso degli influencer diventati strumenti di propaganda, ma anche bersagli dei clan. Da settembre del 2024 almeno 9 influencer sono stati assassinati. E ne parliamo con Laura D'Averio, nostra collaboratrice dal Messico. Buongiorno e ben ritrovata, Laura.
Buongiorno a tutti che ci stanno ascoltando.
Laura, accennavamo a questo omicidio recente di un influencer che tra l'altro è avvenuto durante una diretta seguita da oltre 500.000 di persone. Cos'è successo in quest'ultimo caso specifico?
Sì, ecco, quest'ultimo omicidio, al di là del crimine in se stesso, sta facendo molto discutere di un fenomeno che sta crescendo, cioè da un lato quello dei narco influencer, cioè creatori di contenuti che in maniera diretta o indiretta diventano veicolo di comunicazione del narcotraffico, cioè mostrando stili di vita legati al denaro, il potere dei cartelli della droga e spesso anche diffonde messaggi che possono essere favorevoli a una fazione o all'altra, in questa maniera anche esponendosi. Il caso più recente, proprio questo mese, è stato quello di Cesar Gasteum, di soli 25 anni, ucciso nella città di Culiacán il giorno appunto 5 agosto, quindi questo mese. È successo in diretta, come dicevi, più di 500.000 di persone lo stavano guardando, era sera, si trovava fuori un ristorante con alcuni amici, quando arriva una motocicletta con due persone a bordo. Sembra una situazione normale e semplicemente uno scende, come tira fuori una pistola, gli spara in testa e l'uomo cade. Tutto questo mentre più di 500.000 di persone lo sta guardando, oltretutto il video evidentemente poi è stato ripostato, a questo punto l'hanno visto milioni di persone. Le autorità adesso indagano proprio sul possibile legame tra il contenuto che lui pubblicava e questo omicidio, e come dicevi è il nono creatore di contenuti ucciso dal settembre del 2024, quindi diciamo è un fenomeno che sta crescendo, molto preoccupante. Oltretutto stiamo parlando di omicidi, ma non sono gli unici crimini che avvengono, ci sono sequestri, intimidazioni, minacce. C'è stato un caso particolarmente noto, molto discusso, di una di queste influencer, si chiama Nicole Pardo, che era stata sequestrata a gennaio. Per fortuna ne parlo al presente, perché nel suo caso è stata ritrovata viva. Però insomma abbiamo tutta questa sfera di influencer che si rifanno a questa grossa sfera della cultura del narcotraffico, con coinvolgimento più o meno diretto con il mondo del crimine. Abbiamo parlato proprio in questo spazio anche dei narcocorrido, cioè di musica che nelle parole appunto si rifà al mondo pieno di soldi, insomma, ma anche pieno di crimine, del crimine organizzato. Ecco, fa parte di questa grossa sfera che è molto influente.
Ecco Laura, tutto sta avvenendo in un contesto di violenza tra fazioni rivali, in particolare nello stato di Sinaloa. Ecco, come è cominciata questa ondata di violenza e che impatto sta avendo sulla vita quotidiana della gente?
Sì, infatti, ecco, questa violenza contro gli influencer si inserisce all'interno di una guerra interna. Nello stato di Sinaloa, dove si trova uno dei cartelli più importanti, cioè la Roccaforte, perché poi in realtà il cartello di Sinaloa ormai è un'entità transnazionale, dopo la cattura negli Stati Uniti di Ismael El Mayo Zambada, nel luglio del 2004 è scoppiata una fazione, cioè una lotta tra le due fazioni principali.
Sì.
2024,
sì.
Una lotta tra le due principali fazioni. Allora, il cartello di Sinaloa è cresciuto, è stato cofondato da questi due personaggi, uno El Chapo, famosissimo, che adesso sta scontando l'ergastolo negli Stati Uniti, e El Mayo, che appunto fu trasportato contro la sua volontà negli Stati Uniti nel luglio del 2024. E da allora ci sono queste due fazioni, questi due schieramenti, uno quelli legati ai figli di El Chapo e l'altro legati invece agli eredi proprio di El Mayo. È una guerra che non è per niente terminata, che da allora ha fatto almeno 3.055 omicidi almeno. Oltretutto abbiamo più di 4.000 desaparecidos, quindi vittime di sparizioni forzate di cui non si sa nulla. Sono numeri enormi, evidentemente. Questo era uno stato comunque, essendo la roccaforte di un cartello, era uno stato dove c'era molta violenza, ma ecco, dal 2024 veramente è scoppiata in maniera da veramente avere influenza su ogni parte della vita dei suoi abitanti. E i social network fanno anche parte di questa lotta, cioè si usano come canali di diffusione per imporre una propria versione degli eventi, accusare avversari, minacciare persone che sono ritenute vicino al campo opposto, tra questi purtroppo anche i narco-influencer, che come abbiamo visto arriva fino a crimini di omicidi, e sono finiti in mezzo perché mostrano pubblicamente dei simboli, dell'amicizia, dei riferimenti riconducibili a una delle due fazioni. Ecco, quindi l'esposizione online è diventato un pericolo molto reale.
Ecco, dunque Laura, internet è diventato per il narcotraffico anche uno spazio di propaganda, ecco, intimidazione, anche reclutamento e costruzione di fatto dell'immagine pubblica. Ma come avviene, insomma, come si lega l'attività del narcotraffico con quella dei social media?
Sì, è cominciato molto presto e ha utilizzato e continua a utilizzare tutti i social media. Twitter, oggi X, è stato utilizzato soprattutto per esibire successo di queste organizzazioni criminali, questo grande lusso. Instagram ancora di più, visto che si basa molto sulle immagini. Ci sono, ecco, questa estetica del narco molto presente e ecco, tra i narco influencer, per esempio, ci sono anche, ma ci sono, vuol dire, ci sono anche persone proprio dei narcos, ci sono anche sicari che si fanno vedere su questi social media, o ci sono, per esempio, anche un fenomeno di ragazze che si modificano attraverso le operazioni, diciamo, per avvicinarsi all'estetica che più piace agli ambienti del narcotraffico, e ovviamente si fanno pubblicità attraverso questi social media, in particolare Instagram. YouTube ha ospitato contenuti molto esplicitamente violenti. Adesso la novità più recente riguarda più che altro TikTok, con questa funzione degli influencer, che appunto amplificano messaggi criminali. Alcuni hanno un'appartenenza, diciamo, a questi ambienti, altri, diciamo, sono più parte di questa narcocultura, non necessariamente poi letteralmente fanno parte di un'organizzazione criminale. I social permettono di diffondere rapidamente immagini di minacce, di omicidi, di guerre tra queste fazioni, e ci sono centinaia di video, di fotografie anche molto esplicite, e evidentemente bisogna anche porsi il problema che tutto questo contenuto continua a girare, c'è cioè una violenza che entra nelle normali timeline, flussi che si guardano normalmente sui social, accanto magari a video, immagini di intrattenimento, contenuti quotidiani, entra questa continua violenza, e quindi credo che ci sia anche da porsi il problema sull'impatto che può avere, soprattutto in zone dove questa narcocultura è già molto presente.
Sì, a proposito di narcocultura mi viene in mente, insomma, la presenza delle attività di narcotraffico anche nella musica, no? Per tanti anni ed ora è arrivata ai social media.
Sì, no, assolutamente, sono soprattutto il narcocorrido, cioè sono delle ballate, sembrano quasi delle ballate tradizionali perché è da lì che vengono, ma hanno dei contenuti molto espliciti e spesso hanno anche proprio, parlano di fazioni specifiche. di questo o quell'altro cartello della droga, così come i narco-influencer è anche un mondo di minacce, e i narco-corrido vengono anche proprio comprati, cioè si chiede a questi artisti che compongano dei narco-corrido per il compleanno di questo narcotrafficante o di quell'altro, ed è un giro che però entra anche nelle classifiche, insomma, è un genere, non è per niente un genere di nicchia, è un genere molto apprezzato, molto ballato, evidentemente con diversi livelli di contenuto esplicito, però anche questo fa parte del mondo della narcocultura, molto presente, ripeto, anche a livello di riempire stadi per vedere dei concerti.
Grazie, grazie davvero a Laura Daverio, nostra collaboratrice dal Messico, per averci raccontato, insomma, questo triste fenomeno. Grazie e risentirci presto.
Grazie e buona giornata.